14:30. E dunque accolgo con piacere nuovamente Claudio Farinone, oggi è Giovanni Conti per un nuovo tema, in realtà un tema già trattato la settimana scorsa, ma in una chiave diversa, vero Claudio?
Proprio così, buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone.
E Giovanni Conti.
Sì, esattamente, abbiamo già trattato un po' del tema americano, beh insomma lo sappiamo tutti chiaramente, si è insediato Joe Biden con tutto il governo, che ha una particolarità direi unica, per la prima volta una grande attenzione verso diciamo le minoranze, verso gli afroamericani che sono super giù il 50%, la prima donna indo-afroamericana Kamala Harris appunto è vicepresidente e poi soprattutto una nativa americana. Adesso parliamo di queste cose, ma chiaramente non parleremo di politica, ma soprattutto evidentemente parliamo di musica, e torniamo a avere i due ospiti che già avevamo ospitato settimana scorsa per parlare di un argomento analogo,
e cioè il pianista Emanuele Arciuli. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno a voi.
E il musicologo Franco Fabbri. Buondì Franco.
Buongiorno, piacere di essere qui.
Se siete d'accordo, buongiorno a tutti voi, io comincerei subito con un ascolto, perché insomma ne abbiamo diversi oggi, possiamo spaziare di qua e di là sul tema che è veramente vastissimo, così entriamo subito nel clima. Camptown ladies sing this song, doo-da, doo-da. The Camptown racetrack 5 miles long, oh, doo-da-day. I come down there with my hat caved in, doo-da, doo-da. I go back home with a pocket full of tin, oh, doo-da-day. Gwine run all night, gwine run all day. I'll bet my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay. Camptown Races, si tratta di una canzone di un menestrello, ovvero di Stephen Foster, ed è una canzone che poi è entrata, da quando è stata composta, rapidamente nel regno, come dire, della musica popolare americana, tant'è che nel 1909 il compositore Charles Ives ha incorporato questa melodia, ma non solamente, anche altre simili, nella sua sinfonia orchestrale numero 2. Lascio a Franco Fabbri la presentazione di questo brano più specifica, e soprattutto così dacci un punto di partenza per entrare in questo argomento attraverso questo ascolto.
Sì, è una delle canzoni che Stephen Foster scrisse per il mercato del Minstrel Show, che era uno spettacolo davvero bizzarro che aveva cominciato a girare per l'America proprio in quegli anni, negli anni 40 dell'Ottocento, in cui degli interpreti bianchi ma con la faccia dipinta di nero cantavano delle canzoni che in larga parte erano delle canzoni satiriche e insultanti nei confronti degli africano-americani, con delle musiche di chiara matrice britannica, ma con degli accenni invece anche tratti dalla musica degli schiavi, un po' per sembrare più credibili. Foster entrò in questo ambiente con delle intenzioni più moderate, siamo più o meno nei tempi in cui poi uscì il famoso libro La capanna dello zio Tom, in cui almeno una parte degli americani andarono incontro, no? Alle richieste degli schiavi per l'abolizione totale della schiavitù e così via. Ma questa canzone mi sembra interessante e pertinente proprio perché contiene quell'elemento duda, duda, che è forse in modo chiaro più di altri un richiamo alla musica africana, no? Quindi quello che Foster faceva assieme a altri autori per quel tipo di spettacolo era di comporre delle musiche che venivano dal suo proprio patrimonio personale, quello anche che aveva studiato, ma aggiungendo degli elementi della musica africana. Quindi è un caso storico di appropriazione di quei materiali. Se posso, mi riferisco a una scena che forse qualcuno dei nostri ascoltatori avrà visto molti anni fa nel film Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks, in cui c'è una sfida fra un gruppo di manovali bianchi che costruiscono una ferrovia e un gruppo di manovali neri, e i manovali bianchi in senso provocatorio si rivolgono ai neri e dicono: ma perché non cantate quelle belle canzoni che voi cantate quando lavorate, tipo, e cominciano a cantare questa facendo duda duda e facendo dei gesti un po' parodistici. E i neri rispondono: no, ma veramente noi quando lavoriamo cantiamo queste canzoni, e si mettono a cantare I Got No Kick From Champagne di I Got A Kick Out Of You di Cole Porter, no? Con un atteggiamento invece molto chic. Ecco, e questo per dire il confronto fra culture anche musicali che sono state fin da allora o anche prima negli Stati Uniti.
Ci sono dei tratti caratteristici dal punto di vista squisitamente musicale, compositivo, diciamo musicale, che possiamo individuare in queste così prime influenze, se vogliamo, della musica degli afroamericani o africano-americani, come si vuol dire?
Beh, sì, certo, ci sono delle componenti che derivano dalle tradizioni della musica africana che sicuramente gli schiavi avevano importato. Quello che è in dubbio, è in forte dubbio, è che alcune tradizioni caratteristiche degli africano-americani siano effettivamente nate in Africa. Il discorso è soprattutto a proposito del blues, del quale ormai tutti gli studiosi concordano a dire che è nato in America, è una musica dei neri, ma che è nata tra i neri che erano già in America. Certo. Ma sicuramente ci sono molte testimonianze di musiche rituali, di poesie, di fiabe, eccetera, che gli schiavi ricordavano e che cantavano. Ci sono cronache degli anni ancora della colonizzazione, quindi del 600, del 700, prima dell'indipendenza degli Stati Uniti, in cui si parlava di queste musiche degli africani che vivevano comunque negli Stati Uniti.
Ci piace saltare così un po' da un universo all'altro, no? E abbiamo ascoltato un piccolo estratto del terzo movimento animato dalla sinfonia numero 1 afroamericana di un certo William Grant Still, che è un compositore e direttore d'orchestra statunitense che ha composto un gran numero di lavori, tra cui per esempio 5 sinfonie e poi 8 opere. Forse il decano dei compositori afroamericani. È veramente così, Emanuele Arciuli? Che tipo di musica è? Insomma, sembrava Gershwin a un certo punto.
Musica energetica?
No. Mi sentite?
Eccoci qua.
Sì.
Benissimo.
Sì.
No, perché... Beh, diciamo che Still è sicuramente uno dei massimi compositori afroamericani. È stato forse il primo a ricevere delle grandi onorificenze anche, diciamo, sul piano accademico. È stato un compositore riconosciuto, è stato il primo a dirigere per esempio grandi orchestre sinfoniche, perché era anche direttore d'orchestra, ha lavorato a Hollywood, ha fatto film anche, diciamo, importanti, per esempio This From Heaven con Bing Crosby, e insomma ha fatto musiche da film, ha fatto balletti, appunto le sinfonie. La sua è una musica che ha avuto un enorme, enorme successo, soprattutto prima della Seconda Guerra Mondiale. William Grant Still è morto nel 78, nel 1978, era nato alla fine del 1800, e direi che dopo la Seconda Guerra Mondiale non ha avuto più questo grande riconoscimento. Era cambiato il gusto, era cambiato l'estetica, si era imposta una nuova estetica, c'erano altri compositori all'orizzonte. Forse è stato anche un pochettino penalizzato da, per esempio, dal successo di Bernstein, perché nella biografia c'è scritto la sua seconda moglie, Bernardi, che naturalmente non esiste in lingua italiana, ma che è trovato in un vecchio scrittore di libri usati in Arkansas, si parla del fatto che la figlia ha incontrato un personaggio, mi pare a Washington, della National Library, e si vantava di amico di Bernstein, e ha chiesto: ma come mai? Chiede allora al suo amico Bernstein: come mai non hai detto che mio padre è stato direttore del
Scusami tanto Emanuele Arciulli, purtroppo abbiamo qualche problema, qualche disturbo sulla linea, quindi passiamo a un altro ascolto e dopo torniamo un attimo su quello che ci stavi dicendo. Intanto proviamo a ripristinarla, proviamo a richiamarti. Celeberrimo Ragtime, ma di questo ne parliamo tra un istante, perché abbiamo ripristinato la linea con il nostro Emanuele Arciulli, a cui, ecco, a cui torno a dare la parola per continuare il discorso che stavi facendo su William Grant Still.
Sì, non so quanto si sia perduto di quello che ho detto, ma non era così imperdibile, per cui voglio dire poco no. Male, poco male. Scherzi. È un compositore assolutamente importante per capire l'anima americana e per capire veramente che cosa è stata la musica dei neri, perché noi oggi di solito pensiamo appunto a Gershwin, e anche tu hai detto questa musica ci ricorda Gershwin. In effetti è vero, potremmo forse dire che è Gershwin che ci ricorda qualche volta questa musica, ma in realtà diciamo, questo è un brano del 1930, quindi è appena successivo, credo, a American in Paris di Gershwin, adesso sì. Non ricordo la data, però questo è stato eseguito alla Filarmonica di Berlino, questo scherzo che abbiamo appena ascoltato, e so che l'accoglienza fu talmente festosa ed ebbe un tale successo che questo terzo movimento della sinfonia è stato interamente bissato alla Filarmonica di Berlino. Quindi, insomma, è una cosa interessante questa, credo, da notare, da ricordare.
Mentre il brano che abbiamo appena ascoltato, o almeno un accenno, appunto, dicevamo Scott Joplin, Maple Leaf Rag, insomma, in fondo è un genere musicale che rappresenta una bella fusione tra il folklore e la musica colta. È così, Franco Fabri?
Beh, è stato appropriato, direi, dalla musica colta, ma nasceva dalla musica del minstrel show, nasceva dal cakewalk, che è molto simile anche come struttura ritmica, come organizzazione formale, eccetera. Scott Joplin arriva molto opportuno nel nostro discorso. Fra l'altro, quello che suonava il brano che abbiamo ascoltato è Scott Joplin stesso, è una registrazione del 1916, ma su rullo di pianola, quindi non è una registrazione fonografica, e quindi suonando quel rullo su un pianoforte meccanico di oggi si può ascoltare con le sonorità di oggi. Ma appunto Scott Joplin è stato a un certo punto finalmente riconosciuto come la principale figura del ragtime, il padre, il vero padre o re del ragtime, ma questo non avvenne mentre era in vita, perché il titolo gli venne usurpato da Irving Berlin, che era invece russo di origine, e che, prendendo i materiali del ragtime, aveva scritto un pezzo di grandissimo successo che era Alexander's Ragtime Band. E quindi Berlin, prima ancora di cominciare a scrivere quelle canzoni e quei musical per i quali è diventato famosissimo nella storia, fu anche considerato il padre di una musica che era in realtà musica afroamericana.
Questo era un assaggio con la Victory Military Band, Alexander's Ragtime Band, appunto in Berlin. Si tratta di uno degli standard musicali forse di maggiore successo e forse la prima hit vera di Irving Berlin.
Ecco, c'è anche da discutere poi quanto questo tipo di sound, questo tipo anche di formazioni musicali possono avere dato un'impronta a questa valorizzazione, chiamiamola così, delle radici etniche nella musica americana. Chi riflette su questo? Emanuele? Franco?
Nessuno risponde.
Accettiamo prenotazioni, Franco Fabri.
vabbè. Beh, intanto ci sono molte testimonianze dei primi secoli della presenza degli afroamericani negli Stati Uniti, da cui risulta che i neri erano dei musicisti molto apprezzati. C'erano ad esempio dei trombettisti molto apprezzati, e questo secoli prima di Louis Armstrong. Quindi c'era un talento musicale che era coltivato in parte probabilmente per le capacità di questi musicisti confrontandosi con questi strumenti, e in parte anche perché era una delle poche cose che gli era permesso di fare, perché i bianchi temevano gli africani e quindi ad esempio gli impedivano di portare le armi anche se erano nell'esercito, quindi quello che gli rimaneva era di suonare nella banda, no? E quindi da questo inizia anche un certo culto degli strumenti a fiato, che poi esplode proprio verso la fine degli anni dell'Ottocento con il cakewalk e poi con il jazz, perché in fondo il jazz degli anni 10 del Novecento è cakewalk o ragtime suonato da degli organici strumentali leggermente diversi, con la batteria, ma è sostanzialmente la stessa musica.
Thank you.
Torniamo brevemente a fare un accenno alla politica di questi giorni, poiché Joe Biden ha nominato la deputata democratica del New Mexico, Dave Balland, alla guida dell'Interior Department, ovvero il ministero che si occupa della conservazione delle terre federali e delle risorse naturali, nonché dei programmi per le minoranze etniche. Si tratta della prima nativa americana, quindi anche questo è un fatto molto rilevante. Abbiamo appena ascoltato un musicista molto interessante, ovvero Carlos Nakai, in questa Winter Solstice, solstizio d'inverno, quindi siamo in tema anche in questo senso.
Sì, un musicista decisamente interessante anche per la sua storia.
Certo.
Nasce musicista di Ottoni, un eccellente trombettista, poi la vita, per questioni legate ad un incidente, lo porta al flauto di cedro tradizionale dei nativi americani che abbiamo sentito. Ma Emanuele Arciuli, tu hai suonato con Carlos Nakai, ci puoi dire qualcosa di questa esperienza?
Sì, infatti io appunto sono, mi compiaccio di questo fatto, la cosa che Carlos fosse un trombettista di jazz, poi ha avuto un incidente, ha dovuto cambiare, diciamo, strumento e anche in un certo senso genere musicale, non è una cosa così nota, quindi mi fa molto piacere, insomma, averlo ascoltato, questo fatto. Io ho avuto modo di, io sono amico di Carlos, abbiamo suonato anche insieme più volte, si sentiva comunque anche da questo brano il suo passato, il suo trascorso jazzistico, secondo me, è comunque evidente. Lui resta un musicista con un'enorme capacità di improvvisazione. La musica dei nativi americani non è esattamente quello che abbiamo ascoltato, naturalmente, certo, perché intanto non c'è una musica dei nativi americani, ma ci sono tante musiche quante sono le etnie, le tribù, cioè ci sono tantissimi approcci diversi, anche se esistono alcuni elementi che sono comuni, il fatto per esempio che non esista una notazione, non c'è una notazione musicale, il fatto che ci sia prevalentemente, ma non esclusivamente, una musica di diciamo una musica ordinata su scale pentatoniche, e però non sempre la musica appunto è pentatonica. Io l'ho conosciuto in Arizona, avevo un concerto a Flagstaff e in questo concerto era prevista anche la partecipazione di Carlos Nakai, e lui era abbastanza diffidente all'inizio, come spesso sono i nativi americani, che c'era questo barese che doveva suonare con lui e che faceva un programma di musica di nativi americani. In realtà poi quando cominciamo a improvvisare ci siamo trovati molto bene, ci siamo divertiti moltissimo, è nata un'amicizia e quindi abbiamo fatto altri concerti sia in Italia che in New Mexico, eccetera. Adesso è abbastanza anziano, diciamo, non lo vedo da 2-3 anni, non so se stia suonando, però è una persona, lui è un Navajo, vive, diciamo, tra l'Arizona e il New Mexico, è una persona molto simpatica, molto silenziosa, di pochissime parole come molti suoi amici, diciamo, e niente, insomma, è un musicista notevole che ha avuto un successo enorme, tra l'altro.
Infatti,
ha venduto milioni di dischi e il suono del flauto nativo americano è di fatto il suono di Carlos Nakai, diciamo.
Certo, pensate un po' che ha ricevuto 11 nomination ai Grammy Award per i suoi album, no? Quindi appunto che conferma il successo straordinario di cui appunto Emanuele ci stai parlando. A proposito,
sì,
Emanuele,
volevo dire che oltre ai Grammy esistono anche i NAMMY, cioè sì, il Native American Music, cioè esiste un Grammy Native American proprio. E mi mandano ogni anno anche la lista di cose, di preferenze da indicare anche a me, così questa cosa è divertente. Lui ne ha vinti ovviamente una quantità infinita.
Peraltro, Emanuele, tu sei, come dire, è imminente una tua esibizione, purtroppo ancora in streaming, dove presenterai un concerto con musiche afroamericane e native americane, no? Quindi raccontaci di questa cosa, mi pare piuttosto importante anche per le istituzioni che ci sono dietro.
Sì, è la Carnegie Hall che ha fatto un programma che si chiama Music in Time of Oppression, e questo festival vede coinvolte le principali istituzioni newyorkesi, tra cui la Columbia University, e lì c'è tra l'altro una Italian Academy che ha un direttore artistico, Rick Whitaker, molto attivo e grande conoscitore della musica contemporanea, e abbiamo concordato insieme un programma di musiche di compositori afroamericani e compositori nativi americani. Suonerò Cunningham, poi Margaret Bones, poi Talib Razul Hakim, che è stato che si chiamava Stephen Chambers, e probabilmente anche Nathaniel Bett, che è stato forse il padre della musica nativa americana, e poi suonerò alcuni compositori invece nativi americani, questi erano afroamericani, tra cui Louis Ballard, che è il padre, diciamo, della musica nativa americana, un compositore che ho conosciuto, di cui sono stato anche molto amico, e altri compositori e compositrici anche canadesi, anche nativi del Canada, e anche alcune composizioni scritte appositamente per questo concerto, tra cui quella di un giovane compositore navajo che si chiama Michael Bigay. E quindi sono anch'io molto curioso di questa cosa, mi dispiace molto di non poterla fare dal vivo, però certo, sarà possibile ascoltarla, almeno questo, diciamo, è l'unico vantaggio dello streaming, certo, sarà possibile ascoltarla non trovandosi a New York.
Noi ci saremo.
To the hip, hip, hop, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta...
Oggi vi abbiamo fornito tutta una serie di assaggi e questo è veramente divertente, perché si tratta forse di una delle prime canzoni rap, no? E forse anche tra le più famose degli anni 60. Franco Fabri, di che cosa si tratta? Dacci un accenno anche a questo ambito musicale prima di chiudere.
Sì, è una doppia appropriazione, perché in realtà si trattava di un pezzo di un gruppo notissimo nella disco music, che erano gli Chic. E questo pezzo viene ritrasformato in una versione rap durante un concerto degli Chic, ed è uno dei primi successi commerciali del rap.
Sì.
E poco più tardi i Queen sostanzialmente rubano questo materiale e lo trasformano in una propria canzone. Quindi dà l'idea della grande circolazione di materiali che poi alla fine fa sempre capo agli afroamericani.
Si potrebbe andare avanti per ore a parlare di questo argomento, perché è davvero infinito, ma ahimè il tempo stringe.
E siamo appunto giunti al termine, ci dobbiamo a questo punto ripromettere di continuare il discorso.
Assolutamente.
Perché visto che ne abbiamo già iniziato, questa è la seconda puntata, arriveremo alla terza. Siete già invitati Emanuele Arciuli e Franco Fabri.
Grazie.
Grazie, grazie. Allora, un saluto a tutti voi e grazie davvero dell'ospitalità e insomma dell'affetto.
A voi della disponibilità.
Grazie per questo viaggio americano. Noi chiudiamo qui. Un saluto da Claudio Farinone
e Giovanni Conti. And nobody but the blue-blooded aristocracy of Darktown's 400 will be allowed on the floor. Now, I don't suppose for a minute any of you coons has got a raver. Well, that's right. You won't need them where I am. I'm just as good as a regiment of ravers. Now, when I step in the middle of the floor, it means, give me room.
Now you all know me, and you know you can't walk on a floor all covered in blood. Now I'm the judge and the jury, and if any of you bad coons pops in and pestles me, I'm going to cut you down in the flower of your youth, you dummy. Take your partner for the cakewalk.
Swing round and go to come, my lady. Don't you take your divas off that thing. We'll make love and mother cruise the thing. Don't make no mistake.
Second couple, promenade.